Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stiamo considerando l'amore di Dio, la cosa più importante della vita. Iniziamo guardando 1 Giovanni 3, 1 a 3. Questo vale per chiunque è figlio di Dio e valerà per chi diventerà figlio di Dio. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli, Gesù Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Cristo Egli è puro. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. Si potrebbe tradurlo, ha dato a noi. Dio ha dato il suo amore a noi, ha messo il suo amore su di noi, ci ha dato in abbondanza. Allora, come abbiamo ricevuto l'amore di Dio? Comprandolo? Meritandolo? Meritandolo? Perché siamo stati bravi, abbiamo camminato bene, siamo stati bravi cristiani e così Dio ci ama? Come abbiamo ricevuto l'amore di Dio? Come si riceve l'amore di Dio? Viene dato, non viene meritato. Non è in base a quanto bravo sei nel cammino. Viene dato. La grandezza dell'amore di Dio che Lui dà a spesa sua, vediamo nel fatto che ci fa essere chiamati figli di Dio, e quando dice ci ha fatto essere chiamati figli di Dio, vuol dire che ci ha fatto diventare figli di Dio. Non eravamo. E Dio ci ha scelto per amarci, per farci essere quello che non eravamo, che è figli suoi, che non è un titolo, è una realtà. Letteralmente, figli, per sempre, figli amati, figli sicuri, figli eterni. Questo è grande. E parla, quando Gesù sarà manifestato, saremo simili a Lui. E lì ci parla di che cosa? Il fatto che il mondo finisce. Ognuno qui, ricordatevi, ognuno qua viveva in un altro mondo, ha lasciato quel mondo, il grembo della mamma, e non ci torna mai più. E ognuno qui lascerà questo mondo e non ci tornerà mai più. Sei pronto per il prossimo mondo? Sei pronto di essere accolto da Gesù anziché rifiutato? E la chiave è essere un figlio di Dio, aggrapparti a Cristo. E se tu hai Cristo, tu sei sicuro. Giovanni 15:13. Questo è un versetto, vi posso leggere? Lo potete trovare anche. Parlando di Gesù, nessuno ha amore più grande di questo. Dare la propria vita per i suoi amici. Molto semplice. Qui Dio ci chiama amici. E Gesù dimostra il più grande amore di tutto, dando la sua vita per noi. Allora, domanda. Chi sei tu? Pensando ai tuoi peccati dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, chi sei tu che Gesù dovrebbe considerarti amico per cui morire? E se tu ti aggrappi a Gesù come Salvatore, è come ti vede. Siamo terribilmente mancanti, siamo peccatori, continuiamo a peccare. Abbiamo trascurato Dio, abbiamo offeso Dio, abbiamo peccato contro Dio volta dopo volta, non abbiamo glorificato Dio, eppure Egli ci considera amici. Non perché qualcosa in noi era così bravo da attirare il suo sguardo. Ci ha considerato amici quando eravamo nemici. E Cristo ha scelto di amarci dando la sua vita per noi, per averci con sé per tutta l'eternità. Questo è amore. Non è quello che tu fai solo con i tuoi figli, la tua famiglia, i tuoi amici più stretti. Questo è di amare un nemico. Noi eravamo nemici e Dio ha scelto di amarci. C'è un brano che parla molto dell'amore di Dio. Efesini 1, da 3 ad 8. Efesini 1, 3 ad 8, parla molto dell'amore di Dio. Leggo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come i Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'odi della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. E io mi fermo là, c'è ancora di più. Qui si parla proprio dell'amore. Questa è una descrizione dell'amore di Dio per noi, quello che ha fatto per noi, perché ricordate che l'amore è quello che uno fa, è un impegno per il bene. E notate che questo amore non dipende da noi, non dipende dal nostro cammino, non dipende da quanto bravi siamo, non dipende da quanto riusciamo a non peccare. Questo amore origina in Dio e resta in Dio verso di noi per tutta l'eternità, perché l'opera di Dio ci porterà ad essere santi e immacolati nella Sua presenza davanti a Lui nell'amore. Perché agitarti, turbarti per questo breve cammino? Quando noi abbiamo quello per tutta l'eternità davanti, dovuto non al nostro cammino, dovuto alla Sua opera. Io voglio invitarvi di tornare a casa e leggere Efesini 1, da 3 a 11, veramente. Andate avanti, altro e oltre quello, pensando alla grandezza dell'amore di Dio e quello che abbiamo in Cristo. Girate la pagina, Efesini 2. Leggo i primi 8 versetti che parlano ancora dell'amore di Dio. Allora voglio farvi la domanda. Stiamo per leggere l'amore di Dio. Notate quello che bisogna fare per meritare questo amore. In questo versetto notate quello che bisogna fare per meritare questo amore. Egli, Dio, ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che è al presente e opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi, infatti, siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora, mi fermo là e vi faccio la domanda: che cos'era scritto qui che parla dalla nostra parte per ricevere, per ottenere questo amore? Non hai visto niente? Ma Diego, hai visto tu qualcosa? Ah, morti, figli di ira, seguendo l'andazzo del mondo, facendo per natura quello che volevamo noi, ribelli. Quindi alla risposta, che cosa è scritto qui? Che abbiamo fatto noi per meritare questo amore? Diceva, per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli. La risposta è, non è scritto niente perché non c'è niente. Dio non ci ha amato e non ci ama in base al nostro cammino. Lui ci ama in base al suo cuore. Non riusciamo a meritare l'amore di Dio. Il fatto che Dio ha iniziato ad amarci, continua ad amarci e ci amerà per tutta l'eternità non dipende da noi. È qualcosa che viene da Lui. Certamente dovrebbe suscitare in noi una risposta di amore. Ma l'amore di Dio non dipende dalla nostra risposta. La nostra risposta dipende dall'amore di Dio. Ma io non riesco a camminare bene. Allora leggete Romani 11, dal versetto 25. Romani 11, dal versetto 25. Quando ci scoraggiamo che non riusciamo a camminare bene abbastanza. Romani 11, 25. Non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrato la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Allora, 28 e 29. Notate, 28 e 29. Quanto al Vangelo, quanto a credere in Gesù Cristo e ravvedersi, essi sono nemici per causa vostra. Ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, non cambia mai. Allora, che cosa sono i giudei per merito loro? È scritto lì, in 28. Per merito loro, in base a come rispondono al Vangelo, che cosa sono? Nemici. È scritto, quanto al Vangelo, quanto al comandamento di ravvedersi e credere, sono nemici. Non hanno alcun merito, sono nemici. Non sono neutrali, sono nemici. Ma quanto alla lezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. È impossibile meritare l'amore di Dio. Prima della salvezza, durante il cammino, e per tutta l'eternità. L'amore di Dio nasce nel cuore di Dio, non come risposta a qualcosa in noi, come decisione in Dio. vi cito io un versetto che conosciamo, Isaia 53:6. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via, non la via di Dio. E l'Eterno, in quella condizione, ha fatto di cadere su di Cristo Gesù l'iniquità di noi tutti. Non c'era nulla in noi di buon cammino. L'unico cammino era un cammino di ribellione, un cammino di peccato, un cammino lontano da Dio. Allora, a che punto Dio ha dimostrato il suo amore? Quando eravamo pienamente nemici. Non dobbiamo mai credere che in qualche modo dobbiamo meritare l'amore di Dio. Dobbiamo solo rispondere all'amore di Dio. Primo Pietro 3:18 dice: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Gesù Cristo è stato punito sulla croce, sacrificato, subendo l'ira di Dio. Il giusto ha fatto questo per chi? Ingiusti. L'amore di Dio per noi non è perché siamo credenti e camminiamo bene. L'amore di Dio per noi ha già pagato il prezzo quando eravamo peccatori, ingiusti. E perciò anche qua vediamo che non dipende da qualcosa in noi, è un amore che arriva solo da Dio. Quindi, l'amore di Dio, il dono e la vocazione di amarci, è irrevocabile, non torna indietro. Dio ha deciso e Lui continua. Allora, trovate 1 Giovanni 4:9-10. Abbiamo anche letto, mi pare, un po' di questo. 1 Giovanni 4:9-10. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dio ha amato noi, chi è salvato e chi sarà salvato, quando eravamo peccatori. Questo amore non era un semplice sentimento, era un impegno che le ha spinto a mandare il suo Figlio, Gesù Cristo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Essere propiziazione vuol dire ha mandato Gesù a subire ira al posto di peccatori come noi. Questo è il metro dell'amore di Dio. Questo è la grandezza dell'amore di Dio. Allora, attenzione. Dice in Romani 8. Se Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci darà anche tutte le cose con Lui? Può Dio pagare quel prezzo per una persona e non portare a termine il suo lavoro, la sua opera? Può Dio pagare il sacrificio di qualcuno e non completare la sua opera? E la Bibbia è molto chiara. No, Dio porterà a compimento la sua opera, perché ha pagato troppo per lasciare a metà. Quanto grande è l'amore di Dio. Brano che conosciamo tutti. Conosciamo quasi tutti questi brani, quasi a memoria. Romani 8. Chiaramente conosciamo questo molto molto bene, ma leggiamo ancora pensando a quello che dice. Romani 8, da 28. Va bene, leggo anche 26 e 27 che ci dimostrano ancora dell'amore di Dio. Nello stesso modo anche lo Spirito Santo, sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo Dio. Questo sì, tu sei un disastro a volte. Io sono un disastro spesso. Ma lo Spirito Santo intercede per noi. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Ma qui parla di chi ama Dio. Sì, e noi leggiamo in 1 Giovanni, noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Questo è bello, questa è la garanzia che quelli che Dio ha chiamati ha anche predestinato ad essere conformi per l'eternità al suo Figlio. Lui non inizia mai un'opera. La chiamata che viene prima della salvezza porterà a essere conforme all'immagine di Dio. Quando Dio predestina qualcuno nell'eternità passata, quella persona arriverà ad essere davanti a Dio nell'amore conformato a Gesù Cristo. E non dipende dal suo cammino. Dipende dalle decisioni di Dio che Dio porterà a compimento. Questo è l'amore di Dio. Ora, quello che ha predestinati, li ha pure chiamati, quello che ha chiamati, li ha pure giustificati, quello che ha giustificati, li ha pure glorificati. Chiederemo dunque? Cerca queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio nasce in Dio e non smetterà mai, durerà per sempre. Allora, tornate indietro tre capitoli, capitolo 5, Romani 5, che ci aiuta a capire quanto l'amore di Dio dipende da noi, che abbiamo già visto non dipende da noi. Però Dio spiega ancora in questo brano molto chiaramente. Leggo da 1 di capitolo 5, 1 a 10 da Romani 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, perseveranza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Ora, la speranza non confonde, non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Su quale basi siamo giustificati? Merito nostro? O la fede in Gesù Cristo? Essendo giustificati abbiamo pace con Dio. Noi siamo in uno stato di pace con Dio. Siamo saldi nella grazia. Cosa vuol dire essere saldo? Cosa vuol dire essere saldo? Martina, cosa vuol dire essere saldo? Ok, fissato, non si, ben stabilito, non si può muovere, giusto? E dice che siamo saldi nella grazia, sicuri nella grazia di Dio, sicuro contro ogni tempesta, saldi per quanto riguarda gli attacchi da fuori e gli attacchi da dentro. Siamo saldi contro le nostre debolezze, siamo saldi contro tutto quello che Satana può fare. Siamo saldi perché siamo in Cristo. Non siamo saldi per qualche merito nostro, perché non sei saldo. Se essere saldi dipendesse da noi, non saremmo mai saldi. Perché noi vacilliamo. Camminiamo bene, per modo di dire oggi, e male domani. Non ci serve mai un cammino saldo, ma dice qui che siamo saldi. Allora, la Bibbia ha scritto a persone che camminavano perfettamente o a credenti che camminavano male? A chi ha scritto le epistole? A credenti che camminavano male, ma dice che sono saldi. Quindi perché sono saldi? Sono saldi perché sono bravi? Sono saldi per grazia. Siamo saldi nella grazia. E abbiamo una speranza che non deluderà. In altre parole, chi crede in Cristo non sarà deluso al giorno di giudizio. Sarà contento. Siamo saldi nella speranza perché Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E la prova di questo amore è che mentre eravamo ancora senza forza, ovvero mentre eravamo senza alcun bene, non avendo nulla da offrire a Dio, in quella condizione Cristo è morto per noi, che eravamo empi. Infatti, vediamo la grandezza dell'amore di Dio per noi nel fatto che Cristo è morto per noi quando eravamo peccatori. Se c'è qualcuno prezioso, meraviglioso, gentile, pieno di attributi buoni, che vieni e vuole essere il tuo amico, e ha tanto, tanto da offrirti. E tu ami questa persona. Che merito hai tu per quell'amore? Lo ami perché ti dà tanto. Lo ami perché da lui ricevi tantissimo. Quindi, ma se Dio ama peccatori, nemici suoi, questo sì è un amore grande. Un amore che non dipende dall'oggetto dell'amore. E questo è il punto che dobbiamo capire. L'amore di Dio non dipende da noi, non dipende dal nostro cammino, dal nostro merito, dalla nostra costanza, anche se è importante camminare bene, è importante avere costanza, è fondamentale confessare i peccati, ma l'amore di Dio non dipende da quello. Se l'amore di Dio dovesse dipendere da noi, non saremmo amati da Dio, Perché il nostro meglio non basterebbe. Cosa dice in Isaia delle nostre buone opere? Cosa assomigliano? Panni sporchi, che poi nell'ebraico è contaminati. Le nostre opere buone per merito sono come i panni sporchi. Non è quello che attira l'occhio di Dio. Quello che attira l'occhio di Dio su di noi, che cosa è che attira l'occhio di Dio su di noi? Cosa vede Dio che lo fa amarci? È una domanda che inganna. Cosa vede Dio in noi che lo fa amarci? Sai cosa vede? Vede la sua decisione di amarci. Non c'è nulla in noi. Non c'è nulla in noi. Lui, quando ha scelto di amarci, ha scelto di amarci perché ha scelto di amarci. E lui vede la sua scelta. Abbiamo letto Romani 11, i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, non si possono ritirare. Lui vede la sua decisione e manterrà quella decisione. Lodi a Dio. Lodi a Dio. Ecco perché io che pecco contro il Santo Dio posso confessare il mio peccato ed essere perdonato e purificato. Perché avendo scelto di amarmi, Dio ha mandato Gesù Cristo. Avendo mandato Gesù Cristo, sono coperto con la giustizia di Cristo. E Dio è pronto a perdonarmi in base all'opera di Cristo che sta alla destra di Dio, intercedendo per me come avvocato, a causa dell'amore di Dio. Quanti benefici. Allora, compito, andate a casa e parlate di alcuni benefici dell'amore di Dio. Suggerimento, le promesse di Dio. Le meravigliose e potenti promesse di Dio. La cura di Dio. Come ci cura? Come gestisce per curarci? Ci cura teneramente, ci cura con potenza, ci cura con saggezza e soprattutto ci cura con amore. L'amore di Dio ci assicura del perdono quando confessiamo i nostri peccati. L'amore di Dio ci assicura il libero accesso al trono della grazia per ottenere aiuto ed essere soccorsi nel momento opportuno. L'amore di Dio ci assicura lo Spirito Santo come sigillo. L'amore di Dio si assicura Gesù Cristo come sommo sacerdote. Avrei molto ancora da dire sull'amore di Dio. La Bibbia ne parla moltissimo. Però solo sapere intellettualmente, se tu memorizzi tutto quello che abbiamo letto più tanti altri brani, ma lo lasci nella testa, come i fatti che lo sai, non ti giova, non ti serve, non ti aiuta. Piuttosto hai bisogno di vedere questa realtà per, e qui c'è la chiave, quando è che ti comincerà ad aiutare? Nel tuo cammino, nell'avere gioia, nel superare il peccato. Cosa serve per prendere il fatto dell'amore di Dio e farlo produrre grandi frutti nella vita? Una cosa molto semplice, ma fondamentale. Cos'è? Autoflagellarmi, devo camminare bene, devo camminare bene? No. Inizi con R, I, N, G, R, ma non dico altro. Abbondare nel ringraziamento. Fissare gli occhi non su noi stessi, sul nostro cammino, nostro fallimento, fissare gli occhi su quanto Dio mi ama. Quanto Dio mi ama. I benefici dell'amore di Dio. Perché se io sto ringraziando Dio per il suo amore, come camminerò? camminerò in santità, camminerò con gioia, camminerò nella forza del Signore. Se sto ringraziando Dio per il suo amore, che non dipende da me. Quindi bisogna conoscere l'amore di Dio, ma non solo per conoscerlo, per abbondare nel ringraziamento per l'amore di Dio, che è un dono ineffabile. Voglio chiudere lasciandoci 5, 6, 7 minuti di poter pregare ringraziando Dio per il suo amore. Cioè, è da fare a casa. Questo qui non c'è tempo. Non c'è tempo. Però almeno possiamo iniziare. Quindi voglio lasciarci tempo di ringraziare Dio per il suo amore. E quindi possiamo pregare brevi preghiere pensando a vari aspetti dell'amore di Dio. E con quello chiudiamo stasera.